L'omicidio rappresenta la causa del 51,5% delle morti dei musicisti gangsta rap americani degli ultimi 25 anni. Una vera strage. Perché? Benvenuti a Rap Criminale. Many men wish death upon me. Blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me. Cause I'll come and take your life away. Many men, many, 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 many men wish death on me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Amici, bentornati a Rap Criminale, terza puntata di questo nuovo programma qua su Radio Popolare. Io sono Federico Traversa, a.k.a. FT Sandman, e oggi sono emozionatissimo per due motivi. Il primo è finalmente uscito lo scorso giovedì Rap Criminale, Tupac, Biggie e gli altri martiri del gangsta rap, il libro che ho scritto ed è stato pubblicato da Il Castello proprio sulle tragiche morti del mondo del gangsta rap. E proprio dal libro è tratto il programma che state ascoltando, quindi per chi fosse interessato ad approfondire quello che già vi racconto in puntata può correre in libreria o sugli store online e acquistare il libro e poi scrivermi, perché mi farà veramente piacere conoscere le vostre opinioni in merito. Ma torniamo a Tupac. Nelle prime due puntate abbiamo raccontato infanzia, adolescenza e affermazione nel mondo del rap di Tupac. Abbiamo raccontato di un Tupac che quando entra nel mondo della musica la fedina penale è pulita e dopo solo qualche anno ha accumulato un sacco di procedimenti a suo carico. Poi abbiamo raccontato del successo, del grande successo dell'artista nativo di Brooklyn, con tutta una serie di canzoni che diventano veri e propri inni, inni per le donne nere, inni per i ragazzi afroamericani, inni sociali, ma anche party song e canzoni di orgoglio nero. Mount Tupac che a un certo punto della sua carriera incappa in una brutta storia, cioè viene accusato di stupro, un'accusa infamante che lui nega con fermezza, accusando altri di averlo incastrato e soprattutto sostenendo alla morte che la donna mentiva. Nonostante questo, Tupac viene condannato a 4 anni di reclusione, non tanto per lo stupro per il quale viene assolto, ma per l'accusa di palpeggiamento e comportamenti impropri nei confronti di questa ragazza, che sommate ai suoi precedenti problemi con la giustizia lo portano in galera. Ma abbiamo sempre raccontato nelle scorse puntate che qualche sera prima di entrare in galera Tupac viene aggredito e cade vittima di una sparatoria ai Quad Studio, viene ferito e da quel momento si convince che i mandanti di quell'aggressione, o quantomeno le persone coinvolte nei fatti di quella notte, siano anche Puff Daddy, presidente della Bad Boy Records, l'etichetta di musica rap hip hop più nota della East Coast, e il suo rapper di maggior successo Notorious B.I.G. I due prima erano amicissimi, Tupac e Notorious, ma dopo quella notte Tupac si convince di essere stato tradito dall'amico e che appunto lui non sia una persona affidabile. Notorious dal canto suo nega ogni accusa, ma ormai la fiammella della discordia è accesa. Mentre Tupac è in carcere, il suo disco, il suo terzo disco, Me Against the World, ottiene un successo straordinario. Tupac scavalca Bruce Springsteen e va primo nella classifica Billboard 200 statunitense generalista. Una delle prime volte che un disco rap ottiene così tanto seguito. Vende veramente milioni di copie, pure è arrabbiato, è frustrato, è infastidito dalla cattività, dal dovere, da quella prigionia forzata che ritiene di non meritare. Un'altra cosa che lo turba e lo infastidisce è il fatto che la Interscope Records, la sua etichetta discografica, non lo sta supportando quanto lui riterrebbe giusto, soprattutto non gli fanno sentire la sua vicinanza in galera, e dal canto loro, quelli dell'Interscope, va detto, sono un po' stufi di tutte le polemiche, i problemi legali e il finire sui giornali costante di Tupac. e in quel contesto di un artista agli apici del successo ma insoddisfatto inizia a farsi vedere in prigione un tale abbastanza particolare. Sto parlando di Marion Suge Knight, presidente della Death Row Records. Suge non ha una buona nomea, è considerato un gangster. Si dice che la Death Row Records sia stata fondata col riciclaggio di alcuni dei proventi della droga di un noto spacciatore, e che Suge usi dei metodi parecchio violenti per farsi firmare le liberatorie per utilizzare le canzoni dei rapper che gli interessano. Celebre Vanilla Ice, che si dice sia stato fatto volteggiare fuori dal terrazzo di una camera d'albergo all'altezza di 5-6 piani per farsi firmare la liberatoria di Ice Ice Baby. Suge inizia a corteggiare Tupac, a fargli sentire la sua vicinanza, e si impegna a pagare la cauzione Monster di $1,400,000 per farlo uscire dal carcere. E Tupac alla fine si decide e accetta di firmare con la Death Row e inizia a legarsi visceralmente a Suge. Quei due diventano una coppia professionale votata al successo, al fare soldi e al farsi rispettare. Infatti Suge appoggia Tupac anche nella faida nei confronti di Notorious B.I.G. e Puff Daddy, che nel frattempo prosegue con Tupac e continua a dare interviste in cui li accusa. Arriva a dichiarare di aver fatto sesso con la moglie di Notorious B.I.G., la cantante R&B Faith Evans, dichiara di essere certo che siano stati loro a cercare di ucciderlo, e tutta una serie di accuse varie da sortite. Notorious B.I.G. per un po' se ne sta zitto, non risponde, ma a un certo punto anche lui inizia a farsi sentire, a replicare prima sul palco e poi telefonando anche a una radio locale, in una giornata in cui il rapper Snoop Dogg, dell'etichetta della Death Row e grande amico di Tupac, si trovava a New York per registrare un video. Ecco, Notorious B.I.G. telefonò dicendo: ma cosa volete, lasciare a Tupac e i suoi amici la possibilità di girare per le nostre strade? E il risultato è una sparatoria, 4 colpi di fucile sparati contro il camper di Snoop Dogg, e per fortuna ne esce illeso. Insomma, un'atmosfera parecchio tesa, parecchio incendiaria, che diventa detonante quando Tupac nel giugno del 96 pubblica Eat 'Em Up, probabilmente il dissing più violento della storia della musica. Le accuse a Notorious B.I.G. e a Puff Daddy sono talmente violente ed estreme da veramente da far cadere le mascelle, e Notorious B.I.G. ne soffre parecchio. Eat 'Em Up, il dissing più violento della storia della musica. Westside, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We bring it to you. First off, fuck your bitch and the click you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy trying to see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunning, keep on busting at them fools. You know the rules. Lil Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass up, leave you in pieces. Now be deceased. Lil Kim, don't fuck around with real G's. Quick to snatch your ugly ass off the streets. So fuck peace. I'll let them niggas know it's on for life. Don't let the West Side ride the night. Bad boy murdered on wax and kill. Fuck with me and get your cat's pill. You know, see, grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me? But your pumps didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, I hit him up. Check this out. You motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you. Bitch made ass bad boy bitches. Feel.
Get out the way, yo. Get out the way, yo. Biggie Smalls just got dropped. Little move past the Mac. And let me hit him in his back. Frank Wright need to get spanked right for setting traps. Little accident murderers. And I ain't never heard of ya. Poisonous cats attack when I'm serving ya. Spank the shank. Your whole style when I gank. Guard your rank cause I'ma slam your ass in the paint. Puffy weaker than the fucking block I'm running through, nigga. And I smoke a Junior Mafia in front of you, nigga. With the ready power. Tucking my gas under my Eddie Bauer. Your clout petty sour. I'll push packages every hour. Hit him up.
Grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me? But your punks didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, we hit him up. People, how we do it? Keep it real. It's penitentiary steel. This ain't no freestyle battle. All you niggas getting killed with your mouths open. Trying to come up off of me, you in the clouds open. Smoking dope, it's like a Sherman. Niggas think they learn to fly, but they burn, motherfucker.
out of prison, pistols in the air. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a bitch to let you sleep in the house? Now it's all about Versace, you copy my style. Five shots couldn't drop me, I took it and smiled. Now I'm about to set the record straight. With my AK, I'm still the thug that you love to hate. Motherfucker, I hear
from N.E.W. jurors with plenty murders occurs. No point to comment, we bring the drama to all you heard. Now we check the scenario. Little C's, I bring you fake G's to your knees. Copping please in these scenario. Little Kim is you coked up or doped up. Get your little junior wop a click smoked up. What the fuck is you stupid? I take money.
Ed eccoci tornati in onda, effettivamente uno dei item up, uno dei dissing più violenti della storia della musica, e come abbiamo detto da lì è cambiato tutto. Ma prima di andare avanti, io oggi voglio farvi una sorpresa. Ho invitato un amico carissimo, un artista straordinario, direi probabilmente, lo devo dire, il mio rapper preferito italiano, sicuramente, sicuramente. Saluto il grandissimo Tormento. Ciao Torme, come stai?
Dopo i Item Up sto pompatissimo, frate, proprio wow. Benissimo, tutto bene,
benissimo, una bella botta. Senti Torme, io lo dico, ma penso che senza timore di smentita, tu sei stato probabilmente uno degli artisti italiani maggiormente influenzati da Tupac, e che soprattutto l'influenza se l'è vissuta direttamente, perché tu hai iniziato a fare musica quando Tupac era ancora in vita. Che ricordo ne hai? Ecco,
bravissimo. Guarda, oltre che influenzato, devo dire un grande promotore. Sono contento che spesso venga accostato il mio nome a Tupac, ma perché come in realtà anche per molta della musica soul, così come con Tupac, ho sempre promosso un sacco cose che avvenivano all'estero, in tutta Europa anche erano famosissime, in Africa è un personaggio famosissimo. Tupac è un po' il, quando ero piccolo io c'era, cioè, la gente si tatuava Che Guevara, oggi si tatuano Tupac, è un po' il nostro Che Guevara, mentre invece in Italia se ne è sempre parlato troppo poco. Io ero piccolino e figurati, Esa, comunque mio fratello più grande, essendo un grande collezionista di vinili, diciamo mi passava la roba che sentiva che era per me, che era poco per lui e più per me. E quando è arrivato Tupac, comunque ha detto: questo te lo regalo, questo vinile, perché questa è roba tua. E quindi era proprio il mood che di chi mi conosceva bene come mio fratello capiva che comunque è proprio, non lo so, c'è un legame emotivo quasi con Tupac, profondo.
Senti, ti ricordi qual è stato il primo pezzo di Tupac che hai ascoltato?
Ma in realtà proprio fin dall'inizio, devo dire. Poi vabbè, io ero piccolino, quindi uno proprio dei primi che mi ha davvero poi colpito, anche perché ho iniziato a capire il senso delle cose che raccontava, è stato Brenda's Gar Baby. Wow. E lì si è venuta fuori proprio l'anima di Tupac sensibilona, che comunque cercava di nascondere sempre dietro un ruolo gangster che sicuramente si vende di più, per quello secondo me ha sempre poi nascosto il lato più sensibile.
Sì, c'è sempre stata una strana dicotomia in lui: da una parte l'uomo, il giovane uomo cresciuto da una donna nera, sensibile al sociale, cresciuto da, ricordiamo, l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, da una donna che era un membro delle Black Panther Party, quindi con tutta questa componente sociale all'interno del suo cuore, e poi dall'altra parte comunque il ragazzo del ghetto che deve arrangiarsi e trovare magari le figure maschili di riferimento nelle gang della strada, nei duri del quartiere, eccetera. Qui in Italia, Torme, quanto siamo diversi rispetto alla realtà americana? Quando avete iniziato voi, sì, ci sono stati anche dissing in Italia, e tuttora a volte i rapper non se le mandano a dire, però non si è mai sfociati in questa violenza. Perché secondo te questa differenza?
No, diciamo che poi all'interno della società sono figure differenti. Il rapper è più quello che sta raccontando delle cose che succedono, è difficile che i rapper poi le vivano in prima persona, quelli che le vivono finiscono in galera nel giro di 2-3 anni o comunque anche peggio, mentre invece in realtà c'è questo legame con la delinquenza, con la malavita, che è un legame diretto, perfino noi sottotono comunque mi fermavano a Novara da piccolo, in galera ti ascoltiamo e vi ascoltiamo di brutto, noi vi seguiamo, grandi. E comunque pur essendo un gruppo anche abbastanza leggero, è proprio un linguaggio a cui i delinquenti comunque sentono un legame, ma perché racconta le loro storie, racconta la vita di strada e vuole raccontare quello, il rap. Io penso che una grossa sensibilità come quella che ha sempre dimostrato Tupac doveva per forza avere uno scudo così forte, perché comunque in una realtà cruda come quella in cui viviamo un po' tutti, ma soprattutto l'America che è sempre estrema nelle sue cose, essere così sensibile diventi un po' un debole, una preda facile, hai bisogno di questa corazza molto forte. Quindi secondo me il vero cuore è quello che veniva fuori nei pezzi, poi il resto è la corazza Perché poi delinquenti anche io che l'ho conosciuti, di quelli belli tosti, per cui ti passa la voglia di fare poi la parte da delinquente, perché vedi quelli veri come sono. C'è forte proprio questa componente per cui magari sono religiosi, credenti, hanno una forte sensibilità che è stata urtata da piccolo e comunque cresciuti in un ambiente difficile, una forte sensibilità vuole dimostrare di essere il più duro di tutti, proprio per non apparire come un debole.
Assolutamente vero. Senti Torme, tu che idea, entrando nello specifico del caso, che idea ti sei fatto sia della morte di Tupac, che ora andremo poi a raccontare nel terzo blocco, che di quella di Biggie? Ritieni siano collegate? Ritieni che gli attacchi, tu so che conosci, te lo chiedo perché so che conosci molto bene la storia, ritieni che il convincimento di Tupac che dietro l'attentato ai Quad Studio, dove lui venne ferito prima della sentenza che lo dove venne condannato a 4 anni, ecco, che dietro quell'agguato ci fossero veramente Biggie, Puff e la Bad Boy, oppure pensi che magari Tupac abbia ingigantito la cosa e forse abbia creato un malanimo dal nulla?
No, in realtà sono personaggi molto molto sgamati, perfino comunque Shug Knight è più spudurato, mentre invece Puff Daddy riesce a essere più velato, ma per essere dove è in America, avere la posizione che ricopre, comunque sicuramente uno, non dico senza scrupoli, ma uno molto molto tagliato e comunque anche con gli aiuti giusti. Come ti dicevo, perfino noi venivamo avvicinati dalla delinquenza, più soldi smuovi più è grossa la delinquenza, diciamo, che ti si avvicina e in certi casi diventa abbastanza tosta. Quindi il fatto che Tupac comunque, secondo me, avendo proprio poi studiato la sua storia, avendola vissuta per assurdo in quegli anni là, ero a Los Angeles i giorni in cui gli hanno sparato, figurati, proprio perché ero immerso in questo viaggio di gangster rap, ero tra le gang dell'East Side messicane a capire come funzionano, con questo prete che invece lavora per metterli in dei lavori seri, quindi in realtà ero proprio nel trip totale quando è successo quella cosa là e stavo cercando di approfondire l'argomento. E ti accorgi che per strada comunque nulla succede senza che dalle carceri diano gli ordini, o comunque diano gli ordini quelli più grossi. Perfino le sparatorie nel periodo in cui c'ero io erano ferme, o non si sparava a nessuno, anche se eri nei quartieri più pericolosi di Los Angeles. Quindi purtroppo il collegamento con l'Italia è facile da fare, perché la camorra, la mafia ci hanno abituato e lavorano allo stesso modo, chi le ha studiate, noi che le abbiamo vissute addirittura, chiunque, chi più chi meno, sa come funzionano, e perfino il guappo di strada non si muove quando non lo decide quello più grande. Quindi lì, con tutti questi interessi in ballo, sicuramente Tupac era in mezzo a mille energie, mille forze, e quindi la paranoia è la prima amica che ti fai, puoi anche ingigantire parecchie cose. Però che ci fossero di base il fatto che Puff Daddy è legato ai Creep, Shug Knight ai Blood, il fatto che nessuno abbia detto niente alla polizia perché se la sono poi risolta loro per strada la faccenda, cioè comunque tutto è poi ricollegabile al modo di lavorare della malavita, quindi erano paranoie sì, ma sicuramente anche quando era in Quad Studio comunque lui era lì per fare il featuring di c'era dietro un mafioso, un bello peso dietro quel
featuring. Sì, sì, assolutamente,
che andando a fare.
Ne parlavamo prima.
No, è vero,
quindi... grazie Torme, perché ci hai dato una bella chiave di lettura, soprattutto anche col tuo viaggio a Los Angeles in quegli anni, quindi è stato veramente utile. Senti, prima di lasciarti e di lasciarti col tuo pezzo Io Sono Tupac, perché tu hai scritto una canzone totale bellissima, centinaia di migliaia di view.
Lascito comunque di Tupac è quello, dovrebbe essere, che tutti dovrebbero sentirsi un po' guerrieri come lui.
Bellissimo. Ti voglio chiedere, avete proprio un minutino su di te, su di voi, avete rimesso assieme il sottotono per la gioia veramente, non solo di noi nostalgici, ma vedo anche dei ragazzi più giovani, perché quando scoprono la vostra musica mi sembra che insomma dove c'è cuore poi alla fine si arrivano alle persone. Che cosa ci dobbiamo aspettare quest'estate, insomma, nell'imminente?
Guarda, la cosa più bella un po' che abbiamo creato è questo, diciamo, suono parallelo, che poi in realtà rispecchia proprio in tutto e per tutti i canoni dell'hip hop, del rap con cui siamo cresciuti, ma che oggi in tutto il mondo gli anni 90 stanno spopolando. Molti artisti anche giovani si avvicinano più alle sonorità da cui è nato l'hip hop, e quindi abbiamo un po' anche intercettato questa fase che sta vivendo il rap in tutto il mondo, per fortuna, per quello forse adesso, non è un caso che i Sottotono siano usciti adesso. Il sound è un po' più ricercato, magari un po' più adulto, sicuramente nei testi rispetto a Sotto Effetto Stono c'è un po' più di ricerca della profondità piuttosto che viaggiare nella superficialità che abbonda poi nel mondo di oggi. E quindi più che altro quello che mi piace di questo progetto è che è fatto col cuore, l'abbiamo fatto perché ne sentivamo il bisogno. Abbiamo già il singolo nuovo pronto, quindi ora è passato il delirio reggaetonaro estivo che parte tutti gli anni, comunque che ci dobbiamo sucare. Alla fine penso ritorneremo invece con un po', sperando di portare sempre del buon gusto, diciamo.
Bella Torme, grazie di essere stato con noi. Io sono Tupac su Radio Popolare.
Io grande Fede, a prestissimo, complimenti per la trasmissione che è stupenda. Un abbraccione e un abbraccio sempre a Radio Popolare numeri uno.
Scandito diversi anni, le tue canzoni hanno scalfito e panientato drammi. Questa musica che chiede di soffrire per raccontare solo il vero senza inaridire, anche se vivere non fa che inasprire le differenze, fa chi fa finta di non capire che a testa bassa sbatte e combatte. La mia rivoluzione è ancora viva grazie alla tua arte, e ora faccio rap qui come faresti te. Non sei mai andato via, ti sento accanto a me. Ho il tuo stile tatuato addosso, in un paese nella merda fino al collo. La tua rivoluzione è storia mondiale, terminano, ora non fa che aumentare. Io sono Tupac, solo se ogni giorno la fai più tu. Che sensazione hai tu della situazione? C'è bisogno di Pa, della sua lezione, della sua attitudine, della sua missione, della sua coerenza, che oggi è un'esigenza e la salvezza in un mondo fatto di apparenza. Ignorante che non sfrutta ogni conoscenza, è una piramide di caste e di violenza. Quella merda è vera, non tutti anni fa Pa già lo sapeva. Calci nelle palle a Staffelli e vediamo chi prosegue, fratelli. Chi ha fatto la troia ed ha mollato il rap, chi mi ha condannato diceva di essere mio fra. Come la mettiamo boss? Hai dei problemi boss? Chi è l'autentico? Sei un imbroglio. Questa missione tu dovresti amarla, proteggerci se non sei in strada a farla. Situazione amara bastarda, fa che non siano i nostri figli a pagarla. Io sono Tupac, 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 io sono Tupac. Es la delincuencia por vida, low side is the third life, baby, for my homie Park. Dalla strada, per la strada, perché sei ancora qui, perché io sono Tupac, io sono Tupac, io sono Tupac. We'll be right back.
È il 7 settembre del 96, al MGM Fan Casino Hotel, sul ring c'è Mike Tyson, appena uscito dal carcere, che deve affrontare Bruce Sheldon. Tyson e Tupac sono grandissimi amici, quindi Tupac è a bordo ring insieme a Suge, insieme ad altri membri della Death Roads, a vedere il suo amico Iron Mike demolire Sheldon in pochi secondi. Dopo il match, mentre Tupac si sta allontanando, entra in contatto con Orlando Anderson, una affiliata ai Suicide Crips, una gang di Los Angeles, nemica dei Bloods, l'altra gang che invece appoggia la Death Row. Ci sono dei conti in sospeso tra i due. Mesi prima Orlando ha cercato di strappare una catenina col logo della Death Row a un rapper, Trevor Lane, molto amico di Tupac. Quindi Tupac si butta si getta contro Orlando, spalleggiato dai suoi, e lo picchiano per un bel po', lo malmenano e poi si allontanano. Anche Orlando se ne va, non sporge denuncia. Tupac torna in albergo, si cambia e sale in macchina con Suge per andare a presenziare a un evento benefico per il proprietario di una palestra che lavora con i ragazzi disagiati, insegnandogli il pugilato, un grande amico di Suge. Dietro di lui, dietro la macchina, la BMW su cui sono a bordo Tupac e Suge, ci sono Frank Alexander, la guardia del corpo di Tupac, e altri rapper della scuderia. Le altre bodyguard sono invece già al luogo dell'evento. In quel momento, mentre la macchina è ferma a un semaforo, una Cadillac bianca con tre neri a bordo si avvicina. Uno dei tre spara una raffica di colpi contro l'auto, ferendo superficialmente Suge alla testa, ma inchiodando Tupac ai sedili dell'automobile. Sette colpi a segno che perforano i polmoni di Tupac e lo lasciano ansimante in una pozza di sangue. A quel punto Suge corre all'ospedale, lo fa ricoverare, a Tupac viene asportato un polmone, ma non ci sarà niente da fare. Dopo una settimana di agonia, il rapper di All Eyes on Me morirà, lasciando un grande vuoto nel cuore dei suoi tantissimi fan. E così muore Tupac Shakur, e sei mesi dopo se ne andrà un altro grandissimo rapper, il suo arcirivale Notorious B.I.G. Ma questa è una storia che vi raccontiamo nella prossima puntata. Ciao!
Hit him with a little ghetto gospel. Those who wish to follow me,
my ghetto gospel,
I welcome with my hands and the rest.